Il Consiglio europeo ha infine deciso per il blocco del petrolio russo, ma solo al 90%, una percentuale che però ha una spiegazione molto specifica. Intanto l'esercito russo potrebbe essere vicino alla presa di Severodonetsk e parliamo anche del Canada che potrebbe vietare l'acquisto delle armi e della fine del lockdown duro a Shanghai. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 1 giugno 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Ieri in piena notte il Consiglio europeo ha trovato l'accordo per l'embargo al petrolio russo, più o meno. Nel senso che i leader dei paesi membri hanno stabilito che entro pochi mesi, probabilmente da gennaio prossimo, quindi insomma relativamente pochi, parliamo comunque di 6 mesi, verranno bloccati almeno i 2/3 del petrolio di Putin, dopodiché la percentuale crescerà fino al 90%, con tempistiche che però sono meno chiare. Il motivo di questa percentuale, al posto di un blocco totale, è abbastanza specifico e riguarda le richieste di Repubblica Ceca e soprattutto Ungheria. Infatti spiega la Repubblica che in questa ultima versione del sesto pacchetto di sanzioni vengono accettate molte delle richieste del governo ungherese di Orbán, e cosa che ha spinto il governo ungherese a ritirare il veto che inizialmente aveva posto appunto su queste misure. L'Ungheria dipende infatti per almeno 2/3 del suo fabbisogno di petrolio dal petrolio russo.
Più che fabbisogno di petrolio potremmo chiamarlo dal suo consumo di petrolio, perché fabbisogno sembra che è una roba che proprio non ne può fare a meno. Però diciamo di quello che attualmente consuma a livello di petrolio, 2/3 arriva dalla Russia. Che succederà quindi? Che l'Unione Europea bloccherà, secondo quanto deciso, il greggio che viene trasportato via nave, che è per l'appunto il 90% di quello importato dalla Russia, mentre non bloccherà quello che invece scorre in un oleodotto specifico che si chiama oleodotto di Druzhba, che rappresenta il restante 10% del petrolio che arriva dalla Russia. Quest'ultimo oleodotto serve appunto circa i 2/3 del fabbisogno di petrolio, o per meglio dire, come dicevamo, del consumo di petrolio ungherese. Questo oleodotto però arriva in Germania. Solo che Germania e Polonia si sono impegnate a non usufruire del petrolio che arriva attraverso l'oleodotto e di appunto stornarlo verso l'Ungheria, perché altrimenti sarebbe un vantaggio competitivo consistente da parte di Germania e Polonia rispetto agli altri paesi europei. Comunque, lo scopo di questa misura, ha detto Joseph Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, è che i russi ottengano meno risorse finanziarie per alimentare la macchina da guerra, e questo accadrà sicuramente, queste sono le parole di Borrell. E effettivamente abbiamo visto come dalla vendita di petrolio, gas, la Russia effettivamente al momento riceva buona parte dei finanziamenti che poi vanno a sostenere lo sforzo bellico dell'invasione dell'Ucraina. L'altra novità principale di questi giorni è che lunedì l'esercito russo è infine entrato a Severodonetsk, che è l'ultimo grosso centro nella regione orientale di Luhansk, nel Donbass, che fin qui era rimasto ancora nelle mani dell'esercito ucraino. Ora, secondo quanto affermato dal sindaco della città e riportato dal Post e da altre testate internazionali, le truppe russe appena entrate in città hanno interrotto i rifornimenti di energia elettrica e le comunicazioni con l'esterno. Secondo il sindaco stesso, in città restano ancora al momento 12-13 mila civili, considerate che la città ne contava più di 100 mila, e c'è il rischio che la battaglia per la conquista di Severodonetsk si trasformi in un altro terribile assedio simile a quello avvenuto a Mariupol nei mesi scorsi. Secondo però gli analisti di guerra, gli analisti internazionali, Severodonetsk avrebbe un'importanza strategica molto elevata per la Russia, perché una sua conquista significherebbe di fatto aver completato appunto l'occupazione della regione, aver ottenuto una vittoria che in questo momento sarebbe molto ambita in Russia, perché comunque c'è un problema anche di morale basso dell'esercito. E in più, come ha scritto il Wall Street Journal, consentirebbe all'esercito di liberare forze da tutta la regione, che ormai sarebbe appunto completamente sotto il controllo russo,
e dedicarle all'assalto delle più grosse città ucraine nella regione di Donetsk, come ad esempio Kramatorsk e Sloviansk, e quindi completare così la conquista di tutta la parte est dell'Ucraina. Ok, queste erano le principali novità lato conflitto, però prima di abbandonare questo tema vi condivido una piccola riflessione a margine, perché lunedì assieme alle colleghe Daniela Bartolini e Selena Meli abbiamo intervistato una giornalista ucraina molto conosciuta che si chiama Olga Tokariuk. A breve pubblicheremo la sua video intervista su Italia che cambia, ma intanto vi voglio condividere qui una sensazione che ha fatto fatica ad abbandonarmi per tutto il giorno. Perché Olga vive in Ucraina e racconta il conflitto tutti i giorni, scrive per un sacco di testate importanti a livello internazionale, e lo racconta ovviamente con gli occhi di una giornalista ucraina che sta vivendo questa invasione da parte di un paese straniero, con una relazione, fra l'altro, secolare con l'Ucraina, insomma, fra Russia e Ucraina, molto complicata, come mi raccontava, appunto nell'intervista. Noi abbiamo parlato soprattutto di informazione e disinformazione in Italia e mi ha colpito il dolore che provava nell'ascoltare l'enorme quantità di disinformazione di matrice russa che arriva qua da noi e nel vedere come nei talk show, si dia voce quotidianamente a persone che non sono mai state in Ucraina né in Russia, non conoscono o conoscono pochissimo i paesi, né le culture in questione, ma si sentono comunque in diritto di esprimere opinioni molto tranchant, molto nette su quello che sta accadendo. Lei, come sentirete poi nell'intervista, ha delle posizioni effettivamente molto nette, ma le ha da persona che quel conflitto lo sta vivendo sulla sua pelle, e sulla pelle di persone care, di amici che vede scomparire magari di settimana in settimana proprio per via del conflitto. E lei sostiene appunto che non ha senso per l'Ucraina fare compromessi, che l'Ucraina deve vincere la guerra, che servono tutte le armi possibili perché i territori che sono finiti o stanno finendo sotto il controllo russo diventano teatro di atrocità assurde, torture, uccisioni, rimozioni della cultura ucraina e indottrinamento forzato, da parte appunto dell'esercito russo, da parte dello Stato russo. E perché comunque questo anche un compromesso eventuale a detta sua non fermerà Putin. Ora, al di là di come la si possa pensare e di quanto diversamente la si possa legittimamente pensare sulla questione, però devo dire che comunque quel dolore mi ha colpito, mi ha restituito un livello umano e drammatico del conflitto che spesso in me per primo viene un po' soffocato da considerazioni più ampie, geopolitiche, da riflessioni sugli equilibri magari mondiali, che però a volte appunto tendono a lasciare meno spazio a poi quella che è una dimensione umana terribile della guerra. Io penso che ci stiano anche le considerazioni geopolitiche, sono legittime, anzi sono fondamentali in tantissimi casi. Però quello che mi sono portato a casa è che penso che dovrebbero essere accompagnate da un profondo rispetto e una profonda empatia per chi quel dolore e quella guerra la sta vivendo in prima persona. Perché quello che molte persone stanno subendo in Ucraina è atroce e lo è al di là di ogni considerazione geopolitica. Questo è appunto una cosa che mi porto a casa da quella intervista. Detto ciò, vi consiglio veramente e vivamente di vedervela appena la pubblicheremo, ovviamente ne farò menzione anche qui se non mi rassegno, e intanto di continuare a seguire la nostra sezione Spotlight slash Ucraina per vedere tutti gli articoli che pubblichiamo su questo tema, per cercare di fare un'informazione libera ma basata sui fatti e sulle fonti. Va bene, passiamo a una forse buona notizia che invece arriva dal Canada, perché lunedì il governo del Canada ha presentato una nuova proposta di legge che, se approvata dal Parlamento, vieterà la compravendita di tutti i tipi di armi da fuoco del paese. Già dal 2000 in Canada sono vietate la vendita, il trasporto, l'importazione e l'uso di 1500 diversi modelli di arma da fuoco d'assalto. Ora, con questa nuova legge, appunto, se verrà approvata, gran parte di queste restrizioni saranno estese anche alle armi cosiddette a canna corta, quindi alle pistole, insomma, tanti altri tipi di armi. Non sarà vietato il possesso di armi per chi già le possiede, però sarà illegale comprarne di nuovo e quindi il numero di persone proprietarie di armi sarà limitato a quello attuale e tenderà, immagino, a scendere nel tempo, visto che i possessori di armi tendono poi a uccidersi a un certo punto.
va bene, scusate il black humor, forse era fuori luogo, soprattutto con i fatti di attualità, però non ho resistito. Perdonate. Va bene, ultima notizia del giorno. Sembra che stia finalmente terminando il terribile lockdown di Shanghai. Scrive sempre il Post che le autorità locali di Shanghai hanno annunciato che a partire da mercoledì 1 giugno sarà consentita la riapertura di una parte consistente delle attività commerciali e che sarà eliminato il grosso delle limitazioni al movimento delle persone, ponendo così fine al duro e lunghissimo lockdown che ha bloccato di fatto per oltre 2 mesi la più grande città della Cina. Dopo un aumento dei casi di Covid. Ora, la gestione della pandemia in Cina ha suscitato diverse critiche perché, pur di mantenere una politica zero Covid, sono state adottate misure abbastanza incredibili, tipo rinchiudere fisicamente le persone all'interno dei palazzi con dei veri e propri recinti, a fronte di un numero di casi comunque piuttosto limitato, soprattutto se paragonato a altre nazioni del mondo. Già da ieri comunque hanno scritto i corrispondenti di vari media, in città hanno cominciato a essere rimosse le barriere che bloccavano le strade e quelle che recintavano i complessi residenziali per impedire alle persone di uscire. A partire da oggi, quindi da mercoledì, la vita a Shanghai invece dovrebbe tornare in buona parte alla normalità, anche se rimarranno diverse restrizioni, però quelle più, diciamo, quelle più assurde, se vogliamo usare questo termine, dovrebbero essere tutte rimosse. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento non a domani, né a dopodomani, né al giorno dopo ancora, bensì a lunedì prossimo, perché facciamo il ponte e insomma, anche io non mi rassegno, fa il ponte e ce ne andiamo qualche giorno al mare, forse. E noi ci vediamo appunto lunedì prossimo con una nuova puntata di Me Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify d'Italia che cambia. Nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org. Qui attorno vedete i canali dove potete seguire effettivamente io non mi rassegno come Italia che cambia sui social. In particolare vi consiglio, come faccio ogni tanto, di iscrivervi al canale Telegram perché è molto utile secondo me, insomma è proprio comodo per seguire sia non mi rassegno che tutte le notizie che pubblichiamo, ma vi arriva solo un post al giorno con tutte le notizie più un altro per io non mi rassegno. Detto ciò io vi risaluto, buon ponte per chi lo fa, buon lavoro per chi non lo fa e noi ci vediamo di nuovo lunedì. E ricordatevi, chi si rassegna è perduto.